che ci siamo.
Sì.
Allora possiamo ripartire. Domenica prossima è la domenica del battesimo, il battesimo del Signore. È anche la prima domenica del tempo ordinario, quindi con questa settimana si conclude il tempo di Natale. È vero che una proiezione sotterranea fa sì che il tempo di Natale poi si concluda 40 giorni dopo la Natività, cioè il 2 di febbraio, ma ufficialmente, per quanto riguarda il calendario liturgico, in questa settimana si conclude ancora dopo l'Epifania fino a domani. Domenica, i testi della liturgia. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, capitolo 40, dal versetto 1 al versetto 11. Il lezionario salta un paio di versetti, ma questo è il testo, un testo che conosciamo bene, il poema introduttivo al libro della consolazione di Israele. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo a Tito. Sono due brani messi insieme che sono poi le seconde letture della messa della notte e dell'aurora a Natale. Tito capitolo 2 dal versetto 11 al versetto 14, poi nel capitolo 3 dal versetto 4 al versetto 7. Dunque vengono riprese quelle letture che sono state proclamate nella messa di mezzanotte e nella messa dell'aurora a Natale. Il salmo per la preghiera responsale sarebbe il salmo 104. Benedici il Signore, anima mia. E noi leggeremo questa sera il salmo 124, perché stiamo procedendo passo passo nella lettura del Salterio di settimana in settimana, e quindi ormai avevate senz'altro già previsto l'appuntamento con il salmo 104. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, che è dominante nell'anno che ha avuto inizio con l'Avvento e quindi adesso di seguito per il tempo ordinario e ancora gli altri tempi forti. Vangelo secondo Luca. E domenica nel capitolo 3 rileggiamo alcuni versetti che già erano valorizzati nel tempo di Avvento, in realtà solo i versetti 15 e 16 e poi i versetti 21 e 22, dunque un testo estremamente scarno, due versetti più due, 15 e 16 più 21 e 22. Leggeremo. Fatto sta che insieme con tutto il popolo cristiano anche noi ci disponiamo a celebrare, come adesso ricordavo, domenica prossima la festa del battesimo del Signore. Contempliamo così l'ingresso nella vita pubblica di Gesù, divenuto adulto. Contempliamo e celebriamo, per così dire, la festa della umanità del Figlio di Dio. È Lui che si manifesta ormai pubblicamente. In realtà il mistero del battesimo di Gesù nel Giordano per mano di Giovanni è intrinsecamente connesso con quanto la Chiesa ci ha annunziato nella festa della Epifania, che quest'anno è coincisa con la domenica ormai trascorsa. La festa dell'Epifania, una volta da noi, nella nostra tradizione latina, il battesimo del Signore era celebrato sempre nella ottava dell'Epifania, una settimana dopo, il 6 di gennaio, mentre in Oriente È esattamente il 6 di gennaio la data consacrata alla celebrazione del battesimo del Signore, sotto il titolo di Santa Teofania. Il fatto è che, come ben sappiamo, Epifania significa manifestazione, niente di nuovo per nessuno, e si intende la manifestazione del Signore ai pagani nell'adorazione dei magi, e ora la manifestazione all'umanità in quanto tale, in quanto è il momento in cui viene inaugurata la vita pubblica di Gesù, ed è esattamente il suo modo di porgersi sulla scena del mondo nella condizione umana. Teofania, manifestazione di Dio all'umanità, a tutto ciò che è umano e a tutti coloro che sono parte della vicenda umana. Parlare di manifestazione, insomma, significa affermare che il mistero stesso di Dio si è rivelato nella umanità del Figlio. Noi abbiamo conosciuto Dio nell'umanità di Gesù. Teofania di Dio è il battesimo del Signore che inaugura la sua attività pubblica. Noi contempliamo dunque la manifestazione di Dio agli uomini. Noi adoriamo l'Epifania della Santissima Trinità, appunto la Santa Teofania, come dicono i cristiani dell'Oriente. Adoriamo dunque la Trinità di Dio che ci ha visitati nella incarnazione del Figlio con l'effusione dello Spirito Santo. Lasciamoci educare dalla Chiesa che con la parola dell'Evangelo e poi alla tavola dell'Eucarestia vuole insegnarci a invocare: Padre, venga il tuo regno. Ora leggiamo nel libro di Isaia, il capitolo 40, i primi 11 versetti. Pier Francesco, leggi un po'.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore, e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Grazie. Così si apre il libro della consolazione di Israele. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Luca, capitolo 3. Leggiamo dal versetto 15 di seguito fino al versetto 22.
Pia. Poiché il popolo era in attesa
E tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Ma il tetrarca Erode, biasimato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni in prigione. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo, in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 124. Leggevamo fino al Salmo 123 prima di Natale, adesso ci rimettiamo in cammino, sempre alle prese con la raccolta dei canti delle ascensioni, salmi che vanno da 120 a 135, i 15 salmi detti anche canti graduali. Salmi che accompagnano il viaggio del pellegrino che sale a Gerusalemme, e salmo dopo l'altro, ecco che il viaggio viene accompagnato dai momenti di una ricerca interiore che fa di quel viaggio un vero e proprio momento di conversione e di ristrutturazione del suo modo d'essere e del suo modo di porsi in relazione con il mistero di Dio che si è rivelato attraverso gli eventi di una storia che ha un suo documento sacramentale nel fatto che esiste Gerusalemme, la città della pace, dello shalom, come in base a un'etimologia piuttosto grezza, ma comunque molto affascinante, e a Gerusalemme il Tempio e a Gerusalemme la convergenza di tutti coloro che provenienti dalle periferie del mondo scoprono di essere coinvolti in una relazione di fraternità che costituisce la comunità di Israele, il popolo dell'alleanza, e che costituisce in realtà il grumo originario e fondamentale della famiglia umana. Ed ecco il viaggio del nostro pellegrino, da quei momenti di angoscia che ci ha testimoniato quando ancora era dislocato in quella regione periferica dove le prese con le realtà di un mondo certamente non sintonizzato con quella che è ancora la sua aspirazione di credente, anche se in un contesto contraddittorio, alle prese con l'evidenza dei suoi limiti e delle sue insufficienze e di come quella che vorrebbe offrire come una testimonianza di autenticità nella sua identità di credente, in realtà urta contro l'evidente contestazione di un ambiente attorno a lui che ha buon gioco nel momento in cui vuole e di fatto vuole denunciare, di fatto denuncia le sue contraddizioni. Ed ecco, il nostro pellegrino si è messo in viaggio. Dal Salmo 120 lo abbiamo accompagnato fino a quando è giunto a Gerusalemme, e ancora l'ultimo salmo che leggevamo, Salmo 123, dopo il momento di commozione che ha caratterizzato il primo incontro con la città, quando la vede ed ecco ha ricostruito tutto il percorso compiuto e ha sperimentato le vibrazioni di un sentimento di gioia che gli ha consentito di ricostruire tutto il cammino, con tutte le fatiche, con tutte le avversità che ha affrontato, a partire addirittura da quella situazione di scontentezza che aveva testimoniato quando ancora dimorava in quella località della diaspora. Ed ecco, adesso Salmo 123, nel momento in cui comincia a prendere contatto fisicamente con Gerusalemme, ne parlavamo qualche settimana dietro, sono solo pochi versetti, in tutto 4 versetti, ma evidentemente il nostro amico pellegrino non è in grado di esprimersi in maniera molto elaborata e con interessanti divagazioni. L'impatto fisico diretto ormai, anche se non è entrato nella città, ma per così dire la tocca ormai, è segnato da un'esperienza amarissima. Di delusione, di scontentezza, perché la città è occupata, la città è abitata, la città è adesso divenuta per lui nel primo impatto come il luogo in cui si sente deriso, disprezzato, schernito, e ne parla con un tono accorato e lamentoso. E d'altra parte, ecco, e da qui adesso dobbiamo ripartire, vedete, non per questo il suo pellegrinaggio è finito qui. A te levi i miei occhi, così si apriva il Salmo 120, a te che abiti nei cieli. Lo sguardo rivolto verso le mura di Gerusalemme da parte di chi è disceso nell'ultima valle e sta scalando l'ultima erta dopo che tanti altri luoghi impervi sono stati attraversati nel corso del viaggio, e adesso rispetto alla visione commossa delle mura di Gerusalemme, così come ci testimoniava nel Salmo 122, i suoi occhi si sollevano verso l'alto. Gerusalemme è lì, e adesso arriverà il momento in cui entrerà nella città e tutto il seguito, ma il nostro pellegrino sa bene di essere giunto fin qui perché la sua relazione è determinata dall'appartenenza al Dio vivente, a colui che abita nei cieli, ed è in questa dimensione di confidenza così gratuita e totale nella presenza del Dio vivente che avvolge la scena con il manto della sua pietà. Abbi pietà, così invoca il nostro amico nel Salmo 123, piegati, e di fatto è proprio questo avvolgimento di questo manto celeste che ricapitola tutto dell'universo sotto la volta del firmamento, ed è la presenza del Santo che è confermata dal nostro pellegrino come la presenza dell'interlocutore con cui ha a che fare, e il motivo della sua presenza adesso a Gerusalemme sta tutta nello sviluppo della conversazione che viene da lontano e che passa attraverso tutte le dinamiche del suo vissuto e che adesso lo conduce a Gerusalemme dove gli è offerto un segno. Ma un segno, vedete, che il nostro amico ha imparato e sta ancora imparando a discernere come l'occasione per orientarsi verso quella meta che lo introduce nel segreto più profondo del Dio vivente, nel mistero della sua gratuita volontà d'amore. Sono qui per te, alzo gli occhi verso i cieli, abbi pietà di noi, in un contesto nel quale lo scherno, la derisione, il disprezzo sembrano essere modalità più che mai invadenti per quanto riguarda il contatto diretto con la meta in senso geografico del suo pellegrinaggio. Ed ecco il nostro Salmo 124, allora, vedete, un po' di chiacchiere per ritornare al punto. Ci rendiamo conto del fatto che il nostro pellegrino, che è passato attraverso quel momento fortemente provocatorio, dove l'impatto ravvicinato con Gerusalemme lo ha messo alle strette, momento di riposo. Potete immaginare una scena del genere, il nostro pellegrino insieme con altri pellegrini anch'essi si è reso conto di come Gerusalemme sia la meta di molte strade lungo le quali si muovono tanti altri viandanti sconosciuti per lui, che però giungendo a Gerusalemme ha potuto identificare come fratelli, e dunque adesso al bivacco della sera, accampati ancora fuori delle mura di Gerusalemme, i pellegrini si raccolgono attorno al fuoco come avviene, più che mai comprensibile, direi scontato in occasioni del genere, si raccontano quello che è successo nel corso del viaggio. È il primo giorno, il giorno dell'arrivo, incertezze, stanchezza, interrogativi preoccupanti, quelli di cui già il nostro pellegrino ha fatto esperienza, eppure è un momento di incontro, di scambio, di racconti. Dico questo perché, vedete, il nostro Salmo si apre con un ritornello. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Questo lo dica Israele è l'invito a un coro che dovrebbe ripetere il ritornello mentre il solista racconta. Succede anche altrove un fenomeno del genere, e la scena che adesso rievocavo in maniera molto sommaria favorisce appunto la ricostruzione di un contesto del genere, e c'è qualcuno che racconta, il nostro pellegrino, altri poi racconteranno, ciascuno ha il suo momento, ciascuno ha il suo modo di rievocare, ricostruire, di presentarsi e di interpretare gli eventi che hanno preceduto il momento attuale. Attorno al fuoco, vi dicevo, al bivacco della sera, il nostro pellegrino, proprio lui, qui adesso, riconosciamo come il soggetto che si esprime in prima persona singolare e che fa riferimento a un coro,
È un coro che partecipa alla narrazione con il suo proprio silenzio. Questo riecheggiare, forse con qualche commento, forse semplicemente con l'attenzione, forse con l'intensità di una commozione che toglie la parola, ed ecco, lo dica Israele, ciascuno ripete a modo suo, ciascuno rivive a modo suo quello che il nostro pellegrino adesso racconta in prima persona singolare, e vedete che in realtà siamo già passati dalla prima persona singolare alla prima persona plurale. È una constatazione a cui eravamo giunti già leggendo il Salmo 123. Vedete, il Salmo 123 si apriva a te, levo i miei occhi a te che abiti nei cieli, e di seguito, per arrivare al versetto 3 e 4, pietà di noi, Signore, noi. Dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, dall'io al noi. E vedete, non è un passaggio di poco conto questo. È evidente che qui il narratore parla in prima persona, ma è un modo di offrire la propria storia in un contesto che è predisposto per riecheggiare quella storia personale, particolarissima, come modalità interpretativa di una storia comune, dove ciascun altro narratore avrà modo di ridire le sue cose in maniera singolare. D'altra parte, ogni testimonianza personale rientra nel coro di una avventura che si configura in maniera inconfondibile come esperienza di comunione, e i percorsi, per quanto diversi dal punto di vista empirico, sono intrinsecamente convergenti, omogenei, modalità di incontro con ogni particolarità nel vissuto altrui, e dove l'essere in grado di raccontare personalmente il proprio cammino è anche il modo per partecipare a una vicenda che si può senz'altro interpretare una volta giunti a Gerusalemme, ancora prima di entrare nella città, vi dicevo, ma giunti a questo punto si può interpretare il particolare cammino di ciascuno come il modo di inserirsi in una storia rivela dinamiche sconosciute fino al momento attuale di edificazione comunitaria. Fatto sta che il nostro pellegrino racconta, e racconta, vedete, qui dando risalto, è l'occasione propizia, il contesto che accoglie la sua testimonianza è favorevole, i ricordi sono urgenti, prepotenti, invadenti, racconta tutte le avventure che ha affrontato. E così una prima strofa del nostro Salmo fino al versetto 5. C'è poi una seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 8, quando il nostro pellegrino spiega come le avventure sperimentate nel corso del viaggio sono diventate occasioni di incontro con la presenza viva e operosa del Signore. Interessante, vedete, questo fatto che il nostro pellegrino giunto a Gerusalemme guarda indietro. Guarda al viaggio compiuto, guarda alle difficoltà incontrate, guarda al dramma nel quale la sua vita sembrava intrappolata in maniera insormontabile, ed ecco, adesso è qui, adesso è arrivato, anche se c'è ancora da affrontare il seguito della sua permanenza a Gerusalemme, ma questo è un altro discorso. E allora leggiamo, vedete, se il Signore non fosse stato con noi, questo è il ritornello, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi, se il Signore non fosse stato con noi, se il Signore non fosse stato con noi, come un mugolio in quel gruppo di pellegrini che si stanno raccogliendo per il momento del riposo serale, ed ecco, se il Signore non fosse stato con noi. E dunque qui vedete il racconto prende una piega veramente drammatica. Non c'è da semplificare i dati così così drammatici che il nostro pellegrino sta citando, perché vedete parla di un'aggressione. Quando uomini ci assalirono, il viaggio è passato attraverso una vicenda conflittuale e una conflittualità più che mai grave, pesante, minacciosa. Mi sembra di poter anzi aggiungere, già tenendo conto dei versetti seguenti, così devastante. Notate comunque che si parte da quel ritornello dove è formulata la protesi di un periodo ipotetico, per dirlo in termini sintattici. Se il Signore non fosse stato con noi, ma se il Signore non fosse stato con noi, se il Signore non fosse stato con noi, già, con noi, lanù, questo riferimento alla prima persona plurale su cui mi ero soffermato un momento fa diventa incalzante, e queste desinenze nu, che sono tipiche della prima persona plurale in ebraico, diventano come un fenomeno sonoro martellante nel corso del Salmo, dove con noi e anche per noi, una presenza per noi, attenta a noi, rivolta a noi, che ci ha accompagnato, che ci ha visitato, che si è fatta carico di noi, per noi. La traduzione in greco dice enemen, e in latino dice in nobis, in noi, è una presenza che ci ha accompagnato, che ha dimostrato interessamento e premura nei nostri confronti, ben più allora che una semplice compagnia lungo il cammino, una capacità di intervenire, di muoversi, di precederci, di venirci incontro, e addirittura in noi, dunque una presenza che ci ha raggiunti nel discernimento interiore del nostro vissuto, nel nostro modo di intendere, di interpretare gli eventi, di starci dentro, di affrontarli, perché comunque queste situazioni avverse di cui il nostro orante adesso ci parla gli sono capitate. può darsi anche che quando uno racconta ingigantisca un po' le cose. Il fatto è che forse quando uno racconta si rende conto di quali rischi ha percorso, forse nel momento stesso in cui li doveva affrontare non ha percepito la gravità, la drammaticità, la straziante urgenza di alternative che potevano essere devastanti per la sua vita, e poi se ne è accorto e adesso può raccontare. Già, quando uomini ci assalirono, notate che qui uomini è Adamo, l'uomo, un uomo, dunque l'aggressione subita da parte di un uomo che di per sé è un povero uomo qualunque, è un Adamo qualunque, fatto di Adama che è la terra, eppure questa aggressione che lui ha subito adesso nella rievocazione, quando finalmente può ripensare serenamente ma anche in maniera lucida agli eventi capitati, presenza assume una fisionomia mostruosa, direi quasi animalesca, vedete? Ci avrebbero inghiottiti vivi, sono le belve che inghiottono. Nel furore della loro ira, qui c'è di mezzo addirittura un incendio, il furore rinvia a una vampa, che ha qualcosa di infernale, è la rabbia, è la cattiveria, dove per di più, vedete, qui la minaccia di essere inghiottiti riguarda coloro che sono vivi, essere uccisi da vivi, essere inghiottiti, divorati, dilaniati da vivi, laddove è contestata esattamente la vocazione alla vita, non soltanto un incidente qualunque o un'avversità che può capitare a seconda dei casi. E qui c'è di mezzo l'impatto con la vampa della cattiveria, e quindi le acque ci avrebbero stravolti. Adesso l'immagine dell'incendio si trasforma in maniera originalissima in una alluvione, un diluvio, immagini che dal punto di vista empirico sono perfettamente contraddittorie, il fuoco e l'acqua, ed invece immagini che concorrono entrambe in maniera molto efficace a illustrare l'impatto con situazioni ostili, e vedete, non solo casi particolari per cui il nostro pellegrino si è trovato esposto a minacce e ancor di più ad aggressioni e a ostilità dichiarate, a sgambetti minacciosi fino al punto di rischiare la morte. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti, acque impetuose. Vedete che qui insieme con la vampa della cattiveria, il diluvio dell'arroganza, queste acque impetuose sono acque arroganti, ed è qui il versetto 4 e poi il versetto 5, tutti e due i versetti insieme, come dire, quasi immediato per noi constatare il richiamo a quel diluvio, che è un'immagine che sta nell'antico racconto e che descrive come una regressione del mondo a un caos che perché la creazione perde le sue proprie misure, le sue proprie strutture, la sua solidità, la sua stabilità, il suo motivo d'essere, e quel diluvio che poi è stato domato e ricomposto in obbedienza a una nuova creazione. Ma questo è un passaggio ulteriore nell'impatto con le onde di una tempesta che riduce il mondo al caos, e che riduce il mondo al caos tenendo conto di come Il nostro orante ha sperimentato attraverso questi diversi momenti, passaggi, occasioni, incontri, nel corso del viaggio della sua vita, ha sperimentato la vertigine della paura. Quando qui dice che le acque ci avrebbero travolti, come dice, fino al collo, parla della sua nefesh, e nefesh è il respiro, nefesh è il collo, l'esperienza di essere risucchiato in un vortice di situazioni incomprensibili, inaccettabili, insopportabili, dire sgradevoli è troppo poco, travolgenti, fino a avvertire come la vertigine di un precipizio che è premonizione di morte. E vedete, il nostro amico è passato attraverso queste situazioni e ne parla adesso perché il Signore è stato con noi, perché se non fosse stato con noi non sarei qui a raccontare, e se racconto è esattamente per questo, ed è soltanto per questo che posso raccontare, perché il Signore è stato con noi. E non dice più nemmeno, vedete, come già vi facevo notare inizialmente, con me. Perché quello che è avvenuto a lui non è un fatto privato, riducibile a una sua testimonianza singolare che è da mettere in vetrina. E quello che è capitato a lui è per lui una rivelazione che riguarda la presenza del Signore nella condizione umana, nelle vicende umane, nella storia degli uomini, di tutti e di ciascuno. E questo spavento che ha avvertito in rapporto a quell'incendio, in rapporto a quel diluvio, che vedete adesso riusciamo a comprendere meglio, è lo sgomento di chi si è trovato costretto ad affrontare incomprensioni, avversità. Qui c'è di mezzo Adam, ma un povero uomo qualunque, che però vedete per lui è diventato una belva scatenata, è diventato un cataclisma cosmico ingovernabile, e d'altra parte lui stesso, il nostro pellegrino, è Adam, e quell'Adam che mi spaventa sono io stesso, che divento motivo di vertiginosa angoscia per me stesso, sprofondo nell'abisso di un inferno che sta dentro di me così come attorno a me, laddove si scatena la paura e io sono prigioniero di me stesso e di quegli affanni che non sono minimamente in grado di gestire, di superare, di governare, ci sprofondo dentro, mi ci inabisso dentro, precipito all'inferno, e l'inferno è dentro di me. Già, vedete, è l'incontro con l'avversario per eccellenza, l'avversario che mi insidia e che mi minaccia, ma l'avversario che trova complicità nel in quella profondità per me stesso incomprensibile e inesplorata che mi si spalanca dentro come un baratro di cui sono prigioniero. E vedete, tutto questo è venuto nel viaggio, d'altronde se non si fosse messo in cammino, ed è un viaggio che ha delle sue manifestazioni, delle sue modalità di tipo pratico, operativo, un viaggio, ma è un pellegrinaggio che, come già sappiamo da un pezzo, si sviluppa nella ricerca di un discernimento interiore, che adesso vedete il nostro amico sta ricostruendo in un momento di pacata condivisione con altri che sono reduci dalle loro avventure, e ce ne parla in questi termini. Ed ecco, sia benedetto il Signore, qui è la seconda strofa del nostro Salmo, vedete, dove il Signore è stato con noi. Era già il ritornello che introduceva la sua testimonianza e che poi ha scandito i diversi passaggi delle sue rievocazioni. Se il Signore non fosse stato con noi, ma il Signore è stato con noi. Se no, saremmo stati già inghiottiti vivi, se no, saremmo stati già travolti dall'alluvione, e se no, sarei sprofondato nell'inferno di quella tristezza amarissima per cui io sono prigioniero della cattiveria, fuori di me, dentro di me, dell'arroganza, fuori di me, dentro di me, sono prigioniero di una condanna a morte che fa della mia esistenza un progressivo sprofondamento nell'inferno. E il Signore non è stato con noi. Non è così. Sia benedetto il Signore. Sono qui e racconto. Vedete che questo racconto acquista il valore di un annuncio, di una testimonianza, e che, per dirla con un aggettivo che risuona anche in altri contesti, che è per noi molto eloquente, una testimonianza evangelica. Questo è un Evangelo, e i pellegrini che raccontano i fatti loro attorno a quel fuoco, in quella sera, vedete, stanno condividendo i motivi per cui la loro presenza, il fatto stesso di essere arrivati in quel luogo e di poter raccontare alla gratuita e inesauribile originalità di un Evangelo, di una novità assoluta, di una novità gratuita e purissima. Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. Ecco, vedete, adesso quello che il Signore ha fatto per noi, con noi, in me, ma in me espressione che potrebbe correre il rischio di apparire come una volontà di estrapolazione rispetto alla condizione umana, ed è vero esattamente l'opposto. In noi sia benedetto il Signore che non ci ha lasciati in preda ai loro denti, qui le zanne della belva. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio del cacciatore, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Anachnu, anachnu, qui vedete, suona proprio il pronome di prima persona plurale in pienezza, ma vi dicevo, tutto il Salmo è in ebraico scandito da questo costante utilizzo della formula enclitica che indica la prima persona plurale, nu, nu. E non soltanto noi in quanto una quantità plurale viene così descritta, ma noi in quanto l'interiorità che viene visitata, e dunque noi siamo scampati. E vedete, rispetto alle zanne della belva minacciavano un ipotetico cacciatore, di seguito veniamo a sapere che il nostro pellegrino è in grado di rievocare i fatti del suo viaggio come quel che capita quando un uccello che è stato preso nella trappola viene liberato. Vedete come si muove con estrema disinvoltura tra le due immagini, l'immagine della preda rispetto al cacciatore e l'immagine invece nel cacciatore che è azzannato dalla belva perché si è trovato alle prese con una selvaggina che non è riducibile alle sue possibilità di dominio. Ma un'immagine o l'altra, scampato dalle zanne della belva, liberato dalla trappola del cacciatore, la liberazione dalla paura, vedete, dalla paura che lo stringeva, lo stritolava, lo risucchiava, lo inghiottiva, lo mangiava, lo divorava, lo distruggeva, lo faceva della sua vita un inferno, l'angoscia di essere prigioniero di me stesso e della mia storia avvitata su se stessa, risucchiata in se stessa e ossessionato dalle mie paure, ed ecco liberato, perché il Signore è stato con noi, per noi, in noi. E il gusto di chi ritrova modo per respirare nella vita, là dove eravamo alluvionati fino al collo, ed ecco il respiro e colui che ci ha liberati è colui che adesso ci consente di raccontarlo, e questo è immediatamente registrato, come già abbiamo constatato, ma adesso con consapevolezza più precisa. Questo vale come un dono di comunione, possiamo dire noi, possiamo raccontare la vita. Perché ci siamo? Perché siamo stati liberati? Ci siamo perché siamo stati liberati e ci siamo perché il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. È l'ultimo versetto del Salmo che vedete adesso ci consente di ritrovare la collocazione particolare di ciascuno di noi, ma di tutti quanti insieme, nel contesto di una creazione che nella sua totalità di componenti appartiene al Signore, dal cielo alla terra. Non c'è una complessità più ampia di questa, dal cielo alla terra, è la totalità degli eventi nel tempo e nello spazio, ed ecco il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Benedetto il Signore, vedete, il nostro orante passato, come leggevamo nel salmo precedente, attraverso un momento di sconforto, ma non è questo che lo ferma o semplicemente lo imbarazza. Poi tutto il seguito vedremo cosa succederà, ma intanto, vedete, è in grado di benedire il Signore, che dice ci ha fatti uscire, lo dice al plurale, ci ha fatto uscire dall'inferno. Se siamo qui, con tutti i limiti, gli acciacchi, le stanchezze, tutti gli imprevisti registrati e che ancora possiamo intravedere per il futuro, ma benedetto il Signore, ci ha fatto uscire dall'inferno. Se Forse per me o per come riesco a darmi da fare percorrendo le strade del mondo, io sarei già prigioniero di contraddizioni bestiali, micidiali, ossessive, mortali, infernali. Ed invece dice benedetto il Signore che ci ha liberati. Noi siamo scampati. È il racconto di una vita visitata da Lui, il Signore vivente, creatore, redentore. Ed è esattamente questo suo modo di raccontare che gli consente poi di essere in silenzio ascoltatore di quello che altri racconteranno. Se voi ricordate che leggevamo a suo tempo il Salmo 121, e il Salmo 121 si concludeva alzo gli occhi verso i monti, o dove mi verrà l'aiuto? Il pellegrino in viaggio comincia a affrontare percorsi sconosciuti, e quindi avvertiamo tutto l'affanno del suo cammino. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, il versetto 2 del Salmo 121. Il mio aiuto viene dal Signore. E adesso alla fine del nostro Salmo 124, il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Il richiamo è evidentissimo, ma in questo passaggio dalla prima persona, il viaggio affrontato forse per lunghi tratti in maniera solitaria, adesso è il nostro aiuto che è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. E notate come sembra, stando così ai dati immediati di questa testimonianza raccontata dal nostro amico, che le cose di Dio siano poi fin troppo facili. Nella contingenza più radicale delle vicende che lui ha sperimentato, perché si è trovato sprovveduto ed esposto a rischi estremi, una presenza totale nella gratuità assoluta, e quanto più si è reso conto di avere a che fare con eventi che non era in grado di gestire autonomamente, tanto più adesso è in grado di constatare come è stato accompagnato, come è stato visitato, come è stato liberato. Sembra appunto che tutto diventi troppo facile, e in realtà nel silenzio della notte che ormai incombe, il nostro pellegrino che parla e a suo modo poi anche ascolta, si immerge nell'abbraccio di questa presenza che lo pacifica da tutti i tremori e da tutti gli affanni, che adesso è in grado di interpretare adeguatamente. Non è momento per banalizzare le asprezze del percorso, non si tratta di rifugire in una visione onirica del mondo, per cui con qualche artificio prodigioso si potranno ancora chissà mai risolvere altre situazioni difficili o dolorose, ma è proprio quella strada che si è svolta per lui, come adesso riesce a vedere in maniera più precisa, a rievocare in maniera più rigorosa, a interpretare in maniera più sincera, quella strada che si è svolta per lui passando attraverso l'incendio e l'alluvione, fuori di lui e dentro di lui, è la strada lungo la quale il Signore lo ha accompagnato, lo ha visitato, lo ha fatto vivere. Non gli è stato risparmiato niente. Non gli è stato risparmiato nemmeno di confrontarsi con la morte e l'inferno. E il Signore l'ha fatto vivere. Allora lasciamo da parte il Salmo per adesso e invece spostiamo lo sguardo sul brano evangelico e intanto teniamo d'occhio l'icona che sta qui alle mie spalle, l'icona è caratterizzata da una nota di verticalità inconfondibile, ma tutto l'itinerario dell'incarnazione. La discesa e la risalita, lo sprofondamento nell'abisso è il fiume, ma vedete, non è semplicemente un corso d'acqua, è proprio l'abisso per eccellenza, è il cammino della discesa, nella condizione umana, nella storia umana, nella carne umana, nelle contraddizioni dell'esistenza umana, nell'abisso infernale, che è la dimensione ricapitolativa di tutte le conseguenze del rifiuto con cui l'umanità ha ha scelto di sottrarsi alla gratuità della vocazione alla vita, in una comunione d'amore con il Dio vivente. È la storia umana, è la storia del peccato, è la storia che è segnata dalle conseguenze di un amore tradito. Di una vocazione rinnegata in nome di una autosufficienza che coincide in realtà con una scelta di morte. Ma qui vedete è proprio la profondità dell'abisso che è visitata. Colui che discende è colui che risale, notate, sta saltando. Sta saltando, è sprofondato, tocca il fondo dell'abisso, salta. È l'epifania di Dio nell'umanità del Figlio, la Santa Teofania, come vi dicevo poco prima. Vedete quel segno luminoso che proviene dall'alto, quella colomba che si intravede rispettando il dato del letterario del testo evangelico, colomba che è immagine dello spirito creatore, già nell'antico racconto della creazione, nel capitolo primo del Genesi, e poi ancora altrove, ed ecco lo Spirito Santo effuso dal Padre. Ricordate oltretutto nel racconto del diluvio, un richiamo poco fa leggendo il Salmo 124, il racconto del diluvio, quando il momento in cui la creazione è ricondotta a una condizione che sembra ridurla al caos originario, ed ecco la colomba che porta a Noè una fogliolina di un albero d'ulivo, è un segno, è il segno di una creazione nuova, e il diluvio non è il punto di devastazione finale di un di una creazione che precipita nell'assurdo, è il principio di una nuova creazione, capitolo 8 del Genesi. È la nuova creazione, e vedete, è proprio lo spirito effuso dal padre che consegna al figlio tutto ciò che è umano. Lui, il figlio, è Adam, quell'Adam che ci parlava il Salmo 124, è l'uomo, è la condizione umana, è l'uomo nuovo, è l'uomo secondo il cuore di Dio, ma è l'uomo nella carne umana, è l'uomo che condivide tutto quello che riguarda la nostra condizione di creature nel tempo e nello spazio, e è un uomo con un cuore umano, con un'intenzionalità umana, con una modalità umana di affrontare il cammino della vita. È l'uomo nuovo, l'Adam, e tutto a lui è consegnato, tutto quello che riguarda l'umano è vedete, nell'effusione dello spirito del Dio vivente, consegnato dal figlio al padre. Tra l'altro ricordate che il brano evangelico ci parla del sandalo, altre volte abbiamo ragionato su questo sandalo, quando Giovanni Battista viene interrogato dice: no, io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Questo richiamo al sandalo è da intendere come senz'altro altre volte ci siamo detto, in base a Deuteronomio 25, cioè il sandalo è prerogativa dello sposo, e togliere il sandalo a colui che quel particolare contesto normativo non volesse essere sposo di una donna rimasta vedova, derelitta e abbandonata. E dunque qui Giovanni sta dicendo: non sono io il Messia, io non ho competenza per quanto riguarda il sandalo è il suo, è lo sposo, ma è lo sposo di tutta l'umanità. È la sposa dell'umanità, è tutto quello che è umano è suo, tutto quello che è umano gli appartiene, ed è in questo modo che ora presenta al Padre tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione umana, per come discende, tocca il fondo dell'abisso e passa attraverso il nostro inferno e la nostra drammatica avventura con tutte le contraddizioni di quella nostra libertà umana che è abusata, che è devastata, che è compromessa, che è inquinata, che è distruttiva, che è corrosiva, che ci rende responsabili di vicende che in qualunque momento ci si presentano come vie di distruzione. Ed ecco, è tutto l'umano che gli appartiene, un vincolo di comunione indissolubile in questa sua discesa, in questo suo modo di scandagliare l'abisso. E vedete che lo Spirito consegna veramente a lui tutta la creazione, perché tutta la creazione si è ricomposta nel giardino della vita, così come nell'antico racconto, nel giardino della vita, perché è esattamente la vocazione alla vita che è stata tradita, ed è rispetto alla vocazione alla vita che l'umanità è in esilio, ed è proprio in vista del giardino della vita che la storia umana è storia di conversione alla vita, di ritorno alla sorgente della vita, ma c'è di mezzo, vedete, il salto del figlio, la sua discesa e la sua risalita, il salto, che è la sua Pasqua redentiva, la sua morte e resurrezione, è il salto per eccellenza, il saltatore cosmico, il danzatore cosmico, dicono alcuni padri della Chiesa, è il figlio che passa attraverso la morte e apre la strada della vita, in modo tale che tutto quello che nella condizione umana è trappola mortale e condizione di condanna infernale, tutto obbedisce alla novità di cui egli è protagonista. Ha attraversato l'inferno della condizione umana, prigioniera, la nostra condizione umana del peccato, prigioniera della morte, ci ha aperto la strada della liberazione. È il Salmo 124 che ci aiuta a ragionare in questi termini, che ricompare qui. Ci ha aperto la strada della liberazione. E vedete lo stupore degli angeli? Stupore. Gli angeli non sono informati. Gli angeli sono spettatori di questa teofania, di questa rivelazione di Dio nell'umanità, nella carne umana, nella vicenda umana, attraverso il cuore umano di quel figlio che discende e risale. E anche Giovanni, vedete, che è presente in qualità di battezzatore, come ben sappiamo, anche Giovanni precipita nella corrente. Vedete che sta facendo anche lui un come sbilanciato. Sta cadendo, ha perso l'equilibrio. Quella corrente che oramai appartiene totalmente a lui, al nuovo Adamo, all'uomo nuovo, al figlio, quella corrente che oramai appartiene al suo battesimo, come afferma, ricordate, leggevamo nella pagina evangelica proprio Giovanni il battezzatore. Io battezzo con acqua, dice il versetto 16. Ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali, ricordavo poco fa, costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Spirito Santo e fuoco. Ecco, adesso vedete Giovanni il battezzatore battezzato, lui, in Spirito Santo e fuoco. E qui ci troviamo anche noi, battezzati in lui. Ecco come si apre la strada della liberazione, in virtù di questa visita, di questa presenza, di questa discesa e risalita, di questa sua maniera di penetrare nella condizione umana e di appropriarsi in tutto ciò che nella nostra umanità è fallimento, fino alle estreme conseguenze, fino alla morte, e in una complessità di intrecci, di complicità, strutturali, potenze di devastazione, poteri distruttivi, per cui il mondo diventa un inferno. Ed ecco, è proprio così che si apre la strada, in quanto il nostro inferno è attraversato da lui. E qui ci troviamo anche noi. Giovanni Battista il battezzatore in realtà lo dichiara espressamente battezzato, e noi battezzati in lui, e noi immersi in lui, e noi trascinati da quella corrente che adesso è in tutto e per tutto ridotta in obbedienza a lui che l'attraversa. Ecco, vedete, torniamo più direttamente al nostro brano evangelico che leggevamo prima di Natale, leggevamo 18 versetti nel capitolo 3 nelle domeniche prima di Natale, e qui nel versetto 15 che apre il brano di domenica prossima, poiché il popolo era in attesa, la prosdocchia, vorrei proprio ripartire da qui adesso, da questa attesa del cuore umano. Il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni. L'attesa del cuore umano. Notate che Di questa attesa si parla ancora nel Vangelo secondo Luca. E c'è una nota di angoscia, guarda caso, questa attesa. Ma sei tu o no? E vedete, la questione è seria, la questione è vitale, la questione è attraversata da un fremito di incertezza che è più che mai preoccupante. Ma dove andiamo a parare? L'attesa. Vedete che di questa attesa già si parlava nel capitolo primo, se ne parlerà successivamente quando lo stesso Giovanni Battista, attraverso i suoi discepoli, in una fase successiva, rivolgerà a Gesù. Giovanni Battista nel frattempo è stato arrestato, è già adesso subito rileggiamo, ma dalla prigione in cui si trova, attraverso i suoi discepoli, fa interrogare Gesù: ma sei tu che dobbiamo aspettare o un altro? Capitolo 7, versetti 19, versetto 20. E così ancora in altri passaggi. Ma che cosa aspettiamo noi? Siamo boccheggianti, qui la piena ci sta travolgendo, qui l'alluvione dilaga e poi l'incendio ci accerchia, stentiamo a guardarci dentro perché abbiamo paura di restare definitivamente sconfitti dai segni di un fallimento che non riusciamo a gestire. Ed ecco, vedete che l'ultimo testo in cui si parla di questa attesa è nel capitolo 21, nel versetto 26, è il discorso apocalittico del Signore. Capitolo 21, versetto 26, mentre gli uomini moriranno per la paura e l'attesa, ecco questo qui è il termine, la prosdocchia di ciò che dovrà accadere sulla terra, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Adesso non rileggiamo il discorso, leggevamo in altre occasioni, ma per dire, vedete che in questa attesa qui nel versetto 15 c'è certamente da cogliere un sospiro, un gemito, un interrogativo non risolto, uno sgomento non placato. E Giovanni condivide questa attesa, ma vedete, Giovanni già racconta come colui che è più forte ci visiterà, e ci visiterà con lo Spirito Santo e il fuoco. Sono espressioni queste che risuonano adesso per noi particolarmente eloquenti, tenendo conto della lettura del Salmo 124. Vedete che Giovanni racconta quello che sta per succedere, racconta che non è lui, ma viene colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Vedete, questo è un modo di raccontare. È un modo di raccontare, per così dire, in anticipo rispetto agli eventi, ma è un modo di interpretare quello che è lo sgomento generale di cui lui stesso fa esperienza e che condivide. E in questa angoscia, in questa attesa, in questo sgomento, Giovanni Battista già racconta colui che viene. E intanto notate bene che proprio lui, Giovanni Battista, e sono i versetti che non fanno parte del brano evangelico secondo il lezionario liturgico, versetto 19, versetto 20, tetrarca Erode, biasimato da lui, Giovanni, a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze tapponirà, tutte le cattiverie tapponirà. Tutte le scelleratezze che aveva commesso Erode, il tetrarca, aggiunse anche questa alle altre, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Vedete l'arroganza umana imperversa. Il caso di Erode Antipa qui è un caso emblematico, e di queste cattiverie dilaganti già espresse da Erode Antipa in maniera piuttosto spudorata, ma è una merce di largo consumo. Questa cattiveria è nella vicenda umana un dato che manifesta molteplici riscontri. E Giovanni Battista, travolto, nel senso che imprigionato, resterà in prigione per il tempo misurato dagli abusi del potente di turno, che alla fine lo condannerà a morte. Ma questa è la nostra storia, e questo è il nostro sgomento infernale. Vedete che abbiamo a che fare con poche righe, ma che rievocano i dati che in un modo o nell'altro segnano il grande pellegrinaggio della storia universale, e in quella storia siamo inseriti tutti e ciascuno di noi, le generazioni del passato, la generazione attuale, la nostra generazione, il nostro giorno. Ed ecco il racconto di Giovanni che ci parlava di colui che è più forte, colui che viene e passa attraverso questa alluvione, come diceva il Salmo, questo incendio, come ancora ripeteva, ed ecco, e siamo ai versetti 21 e 22, Gesù in preghiera. Quando tutto il popolo fu battezzato da Giovanni, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo da Giovanni, stava in preghiera, il cielo si aprì. Questa è la frase reggente: il cielo si aprì. Dunque Gesù in preghiera. Vedete questo modo di descrivere Gesù è tipico del nostro evangelista Luca. Negli altri racconti dei sinottici Gesù riceve il battesimo per mano di Giovanni. Qui il battesimo che è ricevuto da Giovanni è ridotto a una proposizione subordinata, perché la proposizione reggente è proprio qui: il cielo si aprì. Il popolo battezzato, anche Gesù ricevuto il battesimo, Gesù in preghiera. Ecco, è questo il quadro che il nostro Luca vuole offrirci. È impostato il programma della sua missione nella storia degli uomini, in questo suo modo di essere in dialogo, questo suo modo di essere aperto, di essere in relazione con il cielo sopra di lui, l'uomo nuovo con il cuore aperto sotto il cielo, quello che poi tutta la vicenda successiva illustrerà. Gesù in preghiera, più volte, compreso il Vangelo di oggi, per dire, nella messa di oggi, il brano evangelico nel capitolo 5 si concludeva con questa notizia per cui Gesù si ritirava in luoghi solitari e pregava. Non per il gusto di consumare devozioni, ma è la sua strutturale modalità di impostare l'esistenza umana come dialogo a cuore aperto con il mistero dell'invisibile, del santo, il figlio che benedice il padre. Ecco, è il figlio che benedice il padre, Gesù in preghiera. Subito dopo poi veniamo a sapere che c'è una voce che proclama: tu sei il figlio mio prediletto. Dunque è il figlio che benedice il padre. Se voi sfogliate le pagine per arrivare al capitolo 10, vedete qui nel versetto 21: in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, Signore del cielo e della terra. Ecco. Il nostro Salmo usava questa espressione. E dice Gesù: io ti rendo lode, ecco, io ti benedico, è il Padre. E Gesù è alle prese con le situazioni più che mai impegnative e sempre più drammatiche, esposto a tutte le ostilità che lo condurranno fino a una condanna. Ma intanto vedete il grande viaggio del Signore che è avviato in mezzo a noi, attraverso a Lui la corrente, attraverso Lui l'incendio, è sprofondato Lui nell'abisso e benedice il Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e così è piaciuto a te. Vedete questo compiacimento qui, la evdochia è esattamente quel compiacimento di cui leggiamo nel nostro versetto 22, quando la voce che viene dal cielo dice: tu sei mio figlio il prediletto, in te mi sono compiaciuto. Questa sarebbe una citazione di Isaia 42. C'è una questione per cui qui, stando ad alcuni codici antichi, sarebbe citato il Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ma lasciamo stare questa questione che riguarda i tecnici della critica testuale, ma il compiacimento. Così è piaciuto a te, dice Gesù, questo è il tuo compiacimento. E più avanti ancora, vedete, nel capitolo 11, subito dopo, quel testo nel capitolo 10 che richiamavo, un giorno Gesù si trovava all'inizio del capitolo. Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù dice: pregate così quando prega: Padre, sia santificato il tuo nome. Così vanno le cose nel Vangelo secondo Luca. È il figlio che benedice il Padre. È il figlio a cuore aperto sotto il cielo, è il figlio che affronta le strade del mondo e condivide il vissuto nella carne umana di tutti coloro che sono alle prese con i conflitti e le incertezze, le miserie e le cattiverie, con tutto quello che nel cuore umano è capacità di distruggere, cattiveria e arroganza. Ed ecco il suo racconto, ci sta porgendo il suo racconto, lui sta raccontando, lui. Giovanni a modo suo, vedete, aveva indicato una prospettiva, adesso è lui che sta raccontando e ci sta spiegando come le strade del pellegrinaggio di tutti e di ciascuno sono strade di liberazione. Vedete che nel capitolo 22, adesso un momento ancora per dare uno sguardo a un altro momento tra quelli in cui Gesù, figlio a cuore aperto, benedice il Padre. E qui è il momento più terribile nel corso della notte che precede il suo arresto e quindi la sua condanna. Capitolo 22, versetto 41. Quel luogo dove Gesù si è ritirato dopo la cena e si allontana dai discepoli e pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo cale. Versetto 41, 42, di seguito ancora nei versetti successivi fino al versetto 45. Padre, se vuoi allontana da me, tuttavia non la mia ma la tua volontà, Padre, il figlio che benedice il Padre. E sta raccontando quello che sta contemporaneamente testimoniando nell'adempimento del suo viaggio, nell'attuazione del suo cammino, è la testimonianza del suo passaggio in mezzo a noi. Questo è il suo racconto, ed è un racconto parlato, è un racconto registrato negli eventi, è un racconto vissuto, è un racconto che passa attraverso la consegna che è più eloquente che mai, al di là di ogni possibilità discorsiva della sua figliolanza umana, che è alle prese con l'inquinamento miserabile di cui la storia degli uomini porta le tracce, per cui noi saremmo risucchiati in un vortice infernale. Se non fosse vero, vedete che lui ci ha raccontato e ci sta raccontando e continua a raccontarci come si apre la strada della liberazione. E infatti si spalanca il cielo. Vedete che qui, ritornando al nostro brano evangelico, il nostro brano di domenica prossima, nel capitolo 3, vi dicevo già che la proposizione reggente è quella: si aprì il cielo, si aprì il cielo, si aprì il cielo, sopra di lui, si aprì il cielo. C'è poco da adesso preoccuparsi degli aspetti scenografici della vicenda. È la paternità di Dio che trova corrispondenza nel cuore aperto del figlio. Questo è il fatto nuovo ed è, vedete, è un racconto per noi. Non è così la fantasia depositata nella immaginazione di qualche personaggio devoto che ha come ipotizzato cose nuove e diverse per come quello stesso personaggio devoto dedica i suoi pensieri a Dio. Qui è il mistero di Dio che si è rivelato così, che si è presentato così, che si è manifestato così. È la paternità di Dio che trova corrispondenza nel cuore aperto del figlio, laddove lo spirito, vedete qui l'accenno alla colomba nel versetto 22, scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, vedete, in relazione alla corporeità del figlio fatto uomo, come di colomba, la colomba, il racconto della creazione, il racconto del diluvio, ed ecco come lo Spirito Santo depone nel cuore aperto del figlio il mondo, la storia, ogni creatura, tutto è deposto in lui, tutto, come l'icona già ci suggeriva, tutto è ricapitolato in lui, tutto è consegnato a lui, ed è il suo passaggio che è il suo farsi carico della vicenda universale. Di tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà nella storia umana e nel particolare di ogni percorso che ci riguarda singolarmente e nella complessità degli intrecci e degli incroci che ci accomunano all'interno di un unico disegno. È tutta la creazione, è nel cuore aperto del figlio che il cielo spalancato trova riscontro nella carne umana. Vedete, tra l'altro questo linguaggio è teologicamente valorizzato dal nostro evangelista Luca come la grande impalcatura dei suoi scritti, Vangelo e Atti degli Apostoli. Ricordate che qui il cielo si è aperto, capitolo 3, versetto 21. Alla fine del Vangelo il cielo si chiude e inizio di Atti degli Apostoli il cielo si è chiuso. Dal cielo che si apre al cielo che si chiude, dopodiché comincia quella fase nuova nella storia umana che riguarda i discepoli del Signore. Vedete? Adesso, vedete, noi siamo alle prese con quella strada che si apre nella comunione con Lui che racconta. Per come Lui ha raccontato, e ha raccontato con le sue parole, ma ha raccontato col suo passaggio, col suo vissuto, col suo modo di essere viandante pellegrino, col suo modo di attraversare le strade del mondo e attraversare l'inferno della nostra condizione umana fino alla morte e al fallimento più brutale, in questo suo modo di raccontare si è aperta la strada che ci libera dal nostro inferno, nel suo cuore aperto. Porge a noi il racconto che dimostra come le strade si aprono per la nostra liberazione, per la nostra conversione, per una nuova creazione. E vedete che nel Vangelo secondo Luca, ancora qualche momento, poi questo verbo aprirsi con Anigin, qui il cielo si aprì nel versetto 21 del nostro brano, il cielo si aprì, qualche volta con una forma composta di Anigin, ma è un significato sostanzialmente equivalente. Aprirsi è un verbo che ricompare a più riprese e ci sono due direttrici fondamentali per quanto riguarda l'aprirsi della strada della liberazione. La strada dell'ascolto. Prendete il capitolo 4, versetto 17, leggevamo ieri l'altro, capitolo 4, versetto 17, quando Gesù nella sinagoga di Nazaret, versetto 17, prende in mano il rotolo del profeta Isaia, apertolo, trovò il passo dove era scritto e quel che segue. Aprire il rotolo, aprire il libro, leggere il libro, ma è la strada dell'ascolto che Gesù apre fino al capitolo 24, alla fine proprio della vicenda terrena del Signore, quando nel versetto 32 del nostro capitolo 24 leggiamo che i discepoli che si sono fermati a Emmaus riflettono tra di loro, ma ci ardeva il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo. Quando ci spiega, quel ci spiegava in greco è apriva per noi le scritture, si apre la strada dell'ascolto. Più avanti nel versetto 45 sempre del capitolo 24, allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, si apre la strada dell'ascolto. E ancora negli Atti degli Apostoli, per dire, senza che adesso leggiamo insieme, capitolo 17, versetto 3, Paolo che a Tessalonica apre le scritture, apre la strada dell'ascolto. Ma tutto questo in continuità con quel racconto, il suo, che attraverso la testimonianza del suo cuore aperto nella condizione umana ci spiega come la strada della liberazione sia aperta, quella strada della liberazione che in questa direttrice fondamentale si configura come la strada dell'ascolto. Ma poi c'è la strada della visione, sempre il linguaggio del nostro evangelista Luca ci aiuta, anche qui pochi richiami, facendo un salto ancora avanti fino al capitolo 24 che è l'ultimo del nostro Vangelo, nel versetto 31 ancora abbiamo a che fare con i discepoli che si sono fermati a Emmaus e ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista, vedete? Si aprirono gli occhi ma non lo videro, è un'affermazione paradossale, ma aprirono gli occhi e videro l'invisibile, aprirono gli occhi, la visione, è la strada della visione, vedono l'invisibile, vedono il pane spezzato, vedono. E a questo riguardo poi ripetutamente negli Atti degli Apostoli, da quando il cielo si chiude ed ecco come l'avete visto, così lo vedrete. E allora il grande viaggio dei discepoli, quel viaggio che poi si ripete di generazione in generazione fino a noi oggi, è il nostro viaggio, dove è un'illuminazione costante della vista che in ogni volto umano rintraccia il sacramento rivelativo del volto di colui che ritorna, il volto del veniente, il volto del figlio, il volto del pellegrino. E così negli Atti degli Apostoli. E intanto poi ci fermiamo, vedete, è proprio così che si apre il cuore umano. A proposito degli Atti degli Apostoli, solo un testo a questo proposito, nel capitolo 16 degli Atti, quando per la prima volta Paolo è entrato in Europa e a Filippi, dove non c'è una sinagoga, a che fare una situazione incresciosa, imprevedibile per lui, perché non ci sono sinagoghe. Allora va lungo il fiume per vedere se in giorno di sabato c'è qualcuno, e infatti c'è qualcuno, ma ci sono delle donne, che è un'altra sorpresa sconcertante per Paolo, perché lui, che è un uomo dell'Oriente, che viene dall'Asia, si dà per scontato che nella sinagoga e nella comunità orante ci sono solo gli uomini, invece c'è una donna di nome Lidia, e più donne anzi qui, è una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, versetto 14 del capitolo 16, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo, si apre il cuore, c'è una strada che si apre nel cuore umano, in corrispondenza al suo racconto, al suo modo di raccontare, al suo modo di portare a compimento, come qui ci viene dato il programma, il viaggio del suo cammino in mezzo a noi. Qui il programma è la preghiera di Gesù sotto il cielo aperto, e così, vedete, noi impariamo a benedire Dio, e impariamo a raccontare anche noi come l'Evangelo di Dio ci ha visitati, e come il cielo si è appoggiato sulla nostra terra, e come siamo stati strappati al nostro inferno. E allora anche noi possiamo saltare, il povero Giovanni saltava nella corrente, anche noi saltare nella corrente della vita piena e definitiva, saltarci dentro, è il battesimo che sta all'origine, che è sempre attuale, dato che la nostra condizione mortale è ormai totalmente immersa e redenta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Basta, se no.